Benvenuti a tutti ragazzi in questa 63esima puntata di iPhone Italia Podcast, sigla!
Buongiorno,
salve a tutti
buongiorno.
Ragazzi! Noi parliamo insieme ragazzi, avete visto?
Sì, siamo sincronizzati alla grande.
Va bene, allora un saluto da Claudio Sardaro e da...
e Giovanni Longo.
Benissimo.
Okay. 63esimo podcast. Oh, incredibile Claudio, sono già passati 63 podcast.
Sembrano passate solo tre puntate.
Sembrano passate solo tre puntate, mi sono passate 63. Volevamo ringraziare i nostri amici, i nostri utenti, perché siete fantastici. Questa cosa non la sa nemmeno Claudio, però ve la dico in esclusiva: la scorsa settimana, nonostante un podcast lunghissimo, il podcast della WWDC è arrivato secondo sulla classifica dei podcast generali di Apple. Ci ha superato solo la zanzara, ma ve li sono raccomandati. E quindi vi ringraziamo anche perché poi ci ascoltate anche su YouTube. Insomma, non l'avremmo mai detto, pensavamo anche che il canale su YouTube non sarebbe stato un veicolo perfetto, visto che la gente è abituata a guardarci mentre diciamo le nostre stupidaggini, invece no. E vi ringraziamo davvero, anche l'utente stoico che a seguito dello scorso podcast, dove noi ci siamo scusati per veramente essere stati lunghissimi, anche se c'era un sacco di carne al fuoco, ha detto: ma no, ma perché vi siete scusati? Sai Claudio? Ha detto: ma perché vi siete scusati che il podcast era così lungo? Più lungo è, meglio è!
Allora, registriamo tutta la notte.
Registriamo
tutta, no, scherzo. Comunque è giusto che certi argomenti vengano un po' sviscerati, però è anche giusto dare l'opportunità a tutti di ascoltarci meglio senza stoppare la puntata, perché poi purtroppo molte volte quando ci si trova di fronte a un podcast così lungo, chiaramente è difficile poterlo ascoltare tutto d'un fiato, quindi magari il podcast è un bello strumento che soprattutto se ascoltato tutto insieme rende ancora di più, forse.
Sì, hai assolutamente ragione Claudio, anche perché il nostro podcast, che ricordiamo, potete ascoltare tramite l'applicazione ufficiale Apple Podcast, basta iscriversi al nostro canale. E è bello, noi ci, tra l'altro, ci riascoltiamo in macchina, e so che Andrea fa lo stesso. È una sorta
no,
di
Andrea
radio.
Ascolta il volo in macchina.
Andrea ascolta,
cioè, si ascolta da solo
ancora con questa situazione, ancora
Vabbè, dopo l'estate giuriamo di non parlare.
Non dovremmo dirlo, ma in realtà Andrea Cervone, oltre ad essere un componente del volo, è uno dei più grandi fan del volo, però pare che ascolti anche nel tempo libero il podcast di iPhone Italia. Vedremo.
Per tenersi sempre informato e aggiornato sulle notizie che...
Ma sì,
ogni
ma perché poi in realtà Andrea Cervone le notizie le scrive, perché le ascolta dal nostro podcast e poi le va a scrivere. È così, lo sanno tutti. Che dici Claudio? Cominciamo? Di che parliamo a questo podcast? Adesso in questi giorni c'è il caos jailbreak. Farei una rapidissima parentesi su che cosa sta succedendo con questo jailbreak. Poi magari vediamo che cosa è successo con Apple Music e parliamo di un altro paio di cosette che stanno riguardando il mondo Apple. Jailbreak, che dici Claudio? Che è successo?
Allora, niente, è successo ciò che in realtà ci si aspettava da tempo, che finalmente iOS 8.3 è diventato jailbreakabile, anche se il jailbreak è stato rilasciato dal team Tig, si chiamano così, giusto Giovanni?
Esattamente.
Esatto. E inizialmente ho capito che ci sono stati un po' di problemi con iTunes, con le sincronizzazioni, però ora, a parte i problemi tecnici, la cosa che fa più scalpore è che questo jailbreak sia stato rilasciato poco prima del rilascio di iOS 8.4, scusate. Quindi, boh, questa è una cosa che un po' lascia perplessi, considerando appunto il fatto che manchino pochi giorni al rilascio. In realtà non si è ancora capito se questo jailbreak sia o meno compatibile con l'ultima beta di iOS 8.4 che Apple stessa ha rilasciato, però se hanno deciso di rilasciare questo jailbreak è molto probabile che ciò non sia possibile, e quindi che, a prescindere dal fatto di aver atteso o meno, iOS 8.4 non dovrebbe essere jailbreakabile. Ora, questo si vedrà solamente quando iOS 8.4 uscirà definitivamente, però
Però c'è chi dice che lo sia, è difficile, probabilmente mentre questo podcast andrà in onda ne sapremo anche di più.
Assolutamente.
Però effettivamente è curioso, un rilancio veramente rilasciato molto in fretta, un jailbreak estremamente acerbo, tanto che al momento in cui registriamo un sacco di clienti ancora non riescono a farlo, ci sono delle guide, noi non siamo andati lì nemmeno a fare guide su guide per come farlo, anche perché nel momento in cui non è stato aggiornato il Cydia Substrate di Sauric, fondamentalmente il 90% e più per cento dei tweak non sono nemmeno compatibili, quindi adesso questo è normale perché ormai il jailbreak non viene più rilasciato dagli americani, questi sono tutti team cinesi, per cui non sono nemmeno sincronizzati con Sauric come veniva in passato, però è tutto in itinere. Addirittura c'è una voce, io la butto là, che invece il team Pangu, il buon Pangu, possa poi rilasciare la versione per iOS 8.4. io l'ho letta così, la butto veramente così, però tutto avrebbe veramente poco senso.
Sì, anche almeno, perché potrebbero bruciare un po' subito alcuni, sì, alcuni bug appunto ottimi, esatto, per fare il jailbreak, quindi non è più come un
Apple
tempo.
Non è velocissima, sì, quindi quando sì, è successo così qualche versione minore è stata jailbreakabile subito dopo.
Però guarda Giovanni, per esempio, quando è successo questo, parlavamo sempre di 7.1.3.4, ma nel frattempo la 7.1.1 tipo, ora sto inventando chiaramente, certo, era jailbreakabile e poi è rimasta quella falla aperta. Più che altro Apple è interessata a mantenere la sicurezza del sistema operativo, quindi
infatti poi bisognerà vedere che tipo di falle sono, esatto,
quindi
esatto,
sì, appunto, quindi non ha senso eventualmente bloccare in toto, in fretta e furia una falla che in realtà poi non compromette realmente la sicurezza degli utenti. È esatto, chiaro che per esempio tutte le vecchie falle che riguardavano più il bootloader del sistema operativo erano falle che poi chiaramente ci si portava dietro per ogni versione di iOS che veniva rilasciata. Ricordo per esempio quella che permetteva di fare il jailbreak ad alcuni iPhone 3GS,
3GS e 4,
esatto,
3GS
no, ma 4. Il 3GS all'inizio aveva una falla di bootloader che poi è stata diciamo corretta.
Anche il 4.
Sì, no, ma io mi riferisco proprio a quella del 3GS, l'iniziale falla utilizzata, che era compatibile solamente con alcuni 3GS, perché successivamente Apple modificò il bootloader dei dispositivi usciti dopo, cioè prodotti dopo un tot di tempo, e quindi non rese disponibile più il jailbreak per quelli. Quindi poi magari quando si utilizzava l'assistenza era difficile recuperare poi un dispositivo che non avesse il vecchio bootloader. Uno era sempre, diciamo, lì nel decidere o meno se mandare il proprio iPhone in assistenza. Quindi
racconti da vecchi jailbreakisti.
Esatto.
Racconti
però, ecco, jailbreakisti. Ora non ha
tu
più
lo farai
senso.
Sul prossimo?
No, assolutamente.
Ma che stai a dire? No, io nemmeno. Anche perché voglio provare Apple Music, quindi sinceramente poi di installare qualche tweak ormai
non ha più senso.
Me ne può fregare di meno. Anche a me. Ma come? Il jailbreak è utilissimo. Ma siete ignoranti. Lo so, ma
no, ma se alla volevo, fine non ha più
se
senso.
Se volessi moddare il mio telefono, io mi sarei comprato un Android. Ho comprato iOS per questo.
Sì, vabbè, ha più senso assolutamente fare mod su Android.
Però rispetto chi si vuole divertire, per carità.
Beh, su iOS non è che non ci si diverta, quindi è vero, rispetti giustamente chi si vuole divertire. Cambiare il tema del dispositivo è una cosa che
sì,
può
però,
essere interessante, ma lascia il tempo che trova.
Anche perché di bellissimi poi alla fin fine io non ho mai visti. Ho visto piccole variazioni sul tema, mi ricordo ai tempi che si mettevano le icone rotonde. Però temi che hanno stravolto iOS, belli, che dici sì, lo voglio. Io non ne ho mai visti in tanti anni, non ne ho mai visti. qualcosina carina.
Il tuo prossimo sì lo voglio, direi in altre occasioni, giusto?
Sì lo voglio, sì, sì, come il nostro utente che ha detto, più lungo è, meglio è, complimenti.
E... comunque, non so se è normale che si parli di queste cose.
No, ma, no, tutto, ma nel senso... nel podcast vale tutto. Nel
no, hai detto prima vale sì, tutto. Vabbè, no, non, voglio, non facciamo questo, questa no, digressione.
No, faccia, era buttata lì. Chi ha capito, ha capito. Chi, se non avete capito, jailbreakato, tranquillo. Altra novità sul jailbreak, ecco, io chiuderei qua. Mi sentirei però di dare un consiglio spassionato del tipo:
non lo fate per la pirateria.
Sì, no, ste robe da sfigati, no, veramente. No,
vabbè, ma anche perché ora noi non incitiamo e non siamo pro pirateria o altro.
E non è per ipocrisia, ragazzi.
No, davvero. Però diciamo che al giorno d'oggi, considerando tutto, la pirateria che per tanto tempo ha dilagato su iOS un po' è rientrata, e soprattutto chi proprio non può farne a meno, sbagliando, ha trovato altri metodi. Quindi, considerando tutto questo, il jailbreak ha anche perso senso in questo senso, scusate il gioco di parole, rendendo quindi totalmente inutile anche sotto quell'aspetto questa pratica, che poi quindi abbia finalmente acquisito e sia arrivato a un livello molto più intelligente, ovvero il modding, che magari agli appassionati può far piacere.
Certo.
Per tutto il resto, non è più appetibile, ecco, diciamo così, va.
Ma bella, appetibile è bello, eh? Bello, ce bel termine, appetibile. Sì, no, io sono d'accordo, poi è giusto supportare gli sviluppatori anche che solitamente, tranne per i big, si accontentano poi di prezzi tutto sommato sempre modesti. Noi cerchiamo di supportare sul sito, lo facciamo gratuitamente, ragazzi, non pensate che qualcuno ci paghi per fare la recensione di chi che sia, di chi, qualunque cosa.
No, vabbè, poi anche giusto dire, ci sono alcuni articoli sponsorizzati, ma
sì,
tutti
sì, ma lo vedete, ma solitamente non sono nemmeno app, Claudio, di solito. Comunque, anche fossero sì, app, sì, di solito lo vedete. Tutto il resto che vedete è fatto... c'è chi si sponsorizza, grossi network non vi recensiranno mai senza la pecunia. Noi le recensioni le abbiamo fatte sempre, veramente, non dico di tutti, perché poi magari se c'è proprio l'app fatta in 5 minuti così dal ragazzino che si è voluto divertire, che magari te la propone, sì, non possiamo riempire il blog. Però lo facciamo volentieri, e se sono italiani con un occhio particolare, perché insomma è bello supportare il lavoro dei ragazzi. Chiudo col jailbreak con un consiglio veramente per non saper né leggere né scrivere. Visto che iOS 8.4 uscirà il 30, abbiamo ancora qualche giorno, poi finché Apple chiude la firma c'è anche qualche altro giorno bonus, aspettiamo. Sicuramente il jailbreak adesso così è buggatissimo e conviene aspettare. Anche chi lo vuole fare, prendetevi il vostro tempo, vedete che sicuramente rilasceranno qualche aggiornamento, Sauric rilascerà l'aggiornamento e poi fatelo con calma. Fine. Apple Music. C'è stata una bella settimana sui giornali. Una bella botta e risposta. E come la vedi, Claudio, allora, questa marcia indietro di Apple?
Vabbè, Apple secondo me è stata un po' messa alle strette, perché anche se altri artisti non ne hanno parlato molto, però è chiaro che magari non pagare proprio gli artisti poteva essere un problema, considerando anche il fatto che...
Parliamo dei tre mesi, diciamolo.
Sì, parliamo dei tre mesi gratuiti, torniamo un po' indietro allora. Apple aveva detto, o meglio, gli accordi tra le case discografiche e le etichette varie erano quelli... erano stati fatti in base al fatto che nei tre mesi di gratuità del servizio, che potranno chiaramente essere, di cui potranno usufruire tutti gli utenti Apple, Apple stessa non avrebbe dato nulla a tutti gli artisti prodotti tramite la piattaforma. Questo cosa vuol dire? Chiaramente, se un artista ha una riproduzione che è una sola, ha una certa revenue dalla riproduzione. Se le riproduzioni sono centinaia di migliaia, chiaramente l'artista avrebbe avuto o avrà, questo in base a quello che accadrà chiaramente, una certa revenue. Questo si traduce nel fatto che molti artisti tra cui Taylor Swift, che ha parlato proprio di questo fatto, avevano deciso di non portare tutto il loro repertorio su Apple Music, almeno all'inizio, proprio per una mancanza di pagamento. Loro dicono: è inutile lavorare gratis. Chiaramente gli artisti possono e avrebbero potuto sfruttare questa come una grande pubblicità gratuita, considerando il fatto che dopo un po' sarebbe stata chiusa questa possibilità della prova gratuita per 3 mesi, perché non è che la possiamo fare sempre, chiaramente. Quindi alcuni artisti, tra cui Taylor Swift, si sono lamentati un po' di questo. Poco dopo c'è stata la risposta di Apple dicendo: abbiamo capito le esigenze, ci sono effettivamente le esigenze, non sarà proprio così. Quindi al momento noi abbiamo questa informazione. Ora, che gli artisti decidano di mandare online o meno un loro album o un'intera discografia, questa è una cosa che scopriremo solamente il 30. Però...
Oggi abbiamo saputo che qualche etichetta indipendente si è aggiunta grazie a questa nuova mossa ed Apple sta riuscendo ad ampliare il proprio catalogo. La cosa curiosa è che, da quello che si diceva, uno dei ritardi, comunque difficoltà che Apple aveva incontrato con le etichette è stata proprio, o fu quella proprio dei 3 mesi gratuiti. Col senno del poi probabilmente hanno fatto ore di negoziati e contrattazioni inutilmente, però questo è il mondo del business.
Ma tra l'altro la cosa che non capisco, perché anche qui non ci prendiamo molto in giro, ci sono, per esempio, iTunes Match, da quello che si è capito, sarà anche inglobato in questo discorso di Apple Music. Cosa vuol dire? Qualora sottoscriviate l'abbonamento di Apple Music, avrete anche accesso ad iTunes Match. Ripeto, questo è quello che si vince leggendo le pagine di Apple del supporto per Apple Music.
Io questa roba non l'avevo capita, lo sai, Claudio?
No, c'è scritto che iTunes Match... Allora, avere iTunes Match è possibile, sarà ancora possibile, ma a quanto pare potrai aggiungere, a prescindere dal fatto che si abbia o meno iTunes Match, anche la tua libreria musicale privata al cloud di Apple, quindi ad iCloud, e quindi utilizzare un servizio simile ad iTunes Match. Questo cosa vuol dire? Che nel concreto si utilizzerà un sistema simile a quello di iTunes Match con Apple Music, o comunque si utilizzerà proprio quel sistema chiamato in un altro modo, ma con la propria musica, e quindi anche lì gli utenti importano la propria musica. iTunes Match di solito dà una certa percentuale alle etichette o
è uguale.
Esatto. Quindi comunque anche quello, secondo me, poteva essere un argomento di discussione, perché è vero, non stai facendo riproduzione streaming, ma comunque hai dei brani di iTunes Match che sono trattati in modo diverso. Ora stiamo andando molto nello specifico, chiaramente, magari chi non conosceva il funzionamento di iTunes Match non sapeva che effettivamente aggiungere la propria canzone, la propria libreria musicale, scusatemi, su iTunes Match voleva dire in realtà aggiungerla ad un servizio cloud, che poi, visto il fatto che questo servizio era a pagamento, pagava le case discografiche nel momento in cui si riproduceva un brano. Quindi questo magari era qualcosa che non si sapeva, o comunque chi lo sapeva non sapeva che fosse realmente così.
Certo.
Ma è così, quindi anche il fatto di aver escluso eventualmente questa cosa dal contratto del trimestre gratuito di Apple Music, in effetti fa un po' storcere il naso. Quindi ora vedremo un po' se Apple deciderà e confermerà il fatto che in realtà pagherà gli artisti, però
vedremo questi dettagli, li vedremo nel prossimo podcast, così quando Apple Music sarà rilasciato avremo tutti i dettagli.
Soprattutto io quello che mi chiedo, dai, utente iTunes Match ancora vecchio utente iTunes Match,
io l'ho cancellato.
Sì, hai fatto bene.
Ciao.
Transizione al nuovo servizio sarà indolore?
Beh, certo, dai.
Vabbè, non è detto, sempre... perché io per
Beh,
esempio...
no, ma in fondo è sempre lo stesso catalogo iTunes, non che ci siano problemi con i contratti.
Io devo sicuramente non rinnovare più iTunes Match, che comunque è pagato per un tot di tempo, ancora.
Bisogna vedere se verrà risarcito. Quello dobbiamo vederlo, quello non si sa.
Mm-hmm. Magari saranno pochissimi i casi in cui si utilizza ancora iTunes Match, però chi lo utilizza utile, l'ha trovato comodo. È come avere una propria libreria sempre.
Certo, però giustamente, come dicevano gli utenti, Claudio, una volta che io ho tutto il catalogo di iTunes, a sto punto avere la propria libreria, cioè te fai una playlist e hai finito.
Sì, però poi magari tra un
po'
di tempo non
giusto
sarò
i brani
più
che non esistono.
iTunes, sì, ma tra un po' di tempo potrei non essere più utente iTunes Match, Apple Music. E che succede? Non, rimango con un pugno di mosche in mano. Soprattutto sarà bello vedere un po' come si interfacceranno i vecchi, tra virgolette, iPod, in cui comunque la libreria musicale si creava fisicamente sul dispositivo, scaricando i brani dallo store di iTunes, importando in libreria o
Vedremo.
facendo i piratacci, perché lo sappiamo che siete anche un po' pirati.
Beh, vedremo. Vedremo nel prossimo come saranno risolti tutti questi dettagli anche con iTunes Match.
Esatto.
E io, un'altra chicca che è uscita in settimana è il 5G, ragazzi. Sta arrivando il 5G. Mo' io so che molti di voi penseranno: ma come, io sto ancora col 2G? Oppure io penso
Col
la
2G
gente:
spero
oh,
di
ma
no, dai
io lo
Giovanni.
voglio disattivare il 3G. Guarda, anche chi ce l'ha, quanti utenti legge ancora? Oh, ma io voglio disattivare il 3G perché deve consumare il 5% di batteria. Che poi non è vero, può consumare anche molto di più. Se siamo in zone di scarsa ricezione del segnale, il 3G, ma come qualunque, purtroppo, ragazzi, ecco, sfatiamo un po' il mito. Facciamo la rubrica, sfatiamo qualche mito, Claudio.
Andrea Cervone non è quello del volo.
No, non possiamo sfatare i miti.
No, e appunto l'ho detto, Andrea Cervone non è quello del volo.
Ah, lo stiamo dicendo così? Cade già? Ah,
Esatto.
lasciamo quest'area di mistero su Andrea Cervone.
Quindi era a New
Dai. No,
York qualche giorno fa.
tra parentesi, grazie ai stalker di Cervone. So che gli ha scritto l'altro giorno, mi ha scritto Andrea, ma questa mail è tua? C'era Giovanni Longo, chiocciola, bla bla bla, non lo so. Dico, no, veramente no. Ho detto, ah, benissimo. Quindi c'era gente che gli scriveva con un mio finto account email.
Ma guarda Giovanni, io a costo di scatenare di nuovo quelli che mi chiamavano qualche giorno fa, sono finito in un video di Andrea, diciamo,
Sì,
i miei
l'ho
contatti
visto.
sono
Oh, non ho
finiti
detto
in
niente per
quelli.
non
No,
alimentarli,
vabbè,
perché ho detto
tanto,
tanto
voglio
è
dire, non
online.
è né il primo né l'ultimo. A voi, sappiate che se mi chiamate col privato e vi rifiuto la chiamata, vedo il vostro numero, quindi non mi chiamate. È un po'
Grande.
stupida come cosa. Vabbè, comunque.
Vabbè, comunque, parentesi, parentesi,
Vai,
parentesi.
parentesi.
Vabbè.
No, sfatiamo il
Però dai,
mito, non
vabbè,
ha
lo
senso
scherzo è
che
bello,
chiamare
si
Claudio
dura
col
poco,
privato.
poi piantatela, dai.
Eh?
5G. No, sfatiamo il mito, ragazzi, non è che il 3G consumi necessariamente. Sì, in realtà consuma un po' di più, perché uno dice, ma come? Lo dice pure Apple quando lo attivavo che il 3G consuma di più. Però consideriamo che con i nuovi moduli che ha iPhone 5S, 6, relativamente nuovi,
Ma anche iPhone
non è che
5.
in 3G consumate tantissimo in più ormai. Però questo dipende quasi in maniera totale dalla vostra ricezione. Io ricordo quando ero a Milano prendevo 5 tacchi in 3G assoluta e io non riuscivo proprio a sentire la differenza tra 3G e 2G. Se, dato che il segnale 3G è una frequenza più alta, quindi prende meno banalmente, dai, siamo semplici, prende meno. Dato che il fatto, se comincia ad andare una tacchetta, due tacchette, il cellulare è costretto a sparare con una potenza maggiore, mettiamola lì, molto sul semplice, e allora lì, per quel motivo lì, si consuma di più. Però se avete buon segnale, non state lì a disattivare, attivare il 3G perché cambia poco. Se avete un segnale ballerino, però effettivamente sì, quello può fare la differenza. Però se avete un segnale ballerino di 3G, sappiate che stanno studiando anche il 5G e che arriverà nel 2020. E che nel 2020 voi molto probabilmente avrete il 4G.
Io
Forse.
mi sento in colpa per il fatto che
5G,
non.
sai a quanto va, Claudio?
Sì,
Spara?
ho letto.
Spara? Lo
Lascio a
sai?
te questo onore di sparare questa cifra.
Merdina, non te lo ricordi. 20 gigabit, che è folle. Poi chiaramente questi sono i numeroni da presentazione teorici con due cellulari messi, con due antenne messe una a fianco all'altro, però 20
Nemmeno al
volte più. Eh
CERN di Ginevra, ragazzi.
sì, ma perché poi c'è l'infrastruttura server sotto che non reggerà mai. Però 20 volte in più, teoricamente, del 4G. Ping da un millisecondo. Io facevo un millisecondo con fibra ottica. Eccezionale. E 2019 poi dovrebbe partire rollout, 2020 vedremo qualcosa in
Nel
America,
2025
2030 in
guaina.
Italia. Però è tanta roba la tecnologia, tanta
Sì,
roba,
sì. No,
tanta
vabbè,
roba.
ma
Poi a
io.
casa avete la DSL di 3 megabit, lo so, e anch'io più o meno
Io
sono in quella
no.
condizione.
Ah, ah, ah. No, scherzo.
Claudio no, perché è una merdina. L'ho detto prima. No. L'ho detto con cognizione di causa, lui no, abita di fianco a una centrale
nucleare, no.
nucleare della fibra, e quindi lui è fortunello, è fortunello.
Vabbè, ma che c'entra? Quelli sono casi della vita, cioè non è colpa mia.
Adesso oltre al tuo numero di telefono darò su internet anche il tuo indirizzo, così la gente si metterà fuori casa tua a scroccarti la wifi.
Provateci,
a 20 megabit.
Non ci riuscirete mai. No vabbè, comunque a parte gli scherzi, io vi dico, anche con l'iPhone 5, il vecchio iPhone 5 con TIM, il 4G funzionava quando uscì quell'aggiornamento che abilitava il 4G, sì, all'iPhone 5. Oggettivamente consumava molto poco in più rispetto al 3G, bastava appunto essere in una zona di buona ricezione. La cosa positiva è che più veloce andate, prima vi sbrigate, quindi chiaramente se andate più veloce fate prima quello che dovete fare e usate meno il telefono, oppure lo usate ancora di più, però poi quelli sono fatti vostri. Però
dipende da quanti dati avete nella connessione.
Esatto. Chiaramente se abitate in una zona con ricezione scarsa, io vi consiglio di, e se eventualmente ci fosse una BTS, una antenna 4G del vostro gestore nelle vicinanze, ma non prenda sempre, al massimo disattivate il 4G, perché non ha senso che il telefono rimanga a ricerca 4G quando il 4G non c'è.
Che bello, BTS, guardate com'è tecnico il nostro Claudio. Base Station, grande. Grazie. No, queste sono chicchie, chicchie per pochi, ragazzi. L'antennina lì, quella in gergo si chiama Base Station di trasmissione, quindi stazione base di trasmissione.
Se no venite, bravi, a Bari e c'è il 4G ovunque.
Bravi. Ma comunque Claudio, guarda, non è che la gente fa fare, non è che i telefoni d'aria ha detto voi fate i podcast a due che ha preso per strada, ha preso a due che ne sanno, questo lo mettiamo sull'hashtag modesti a palla. E altra notizia interessante che ha fatto molto discutere su Facebook, non so se avete visto il video del brevetto di Apple sul fatto di, apro e chiudo virgolette, poter nascondere le antenne. L'hai visto, Claudio?
Sì, l'ho visto.
Ti piaceva quella specie di iPhone 6 senza le bandine?
Sembrava un iPod Touch più grande, però perché ormai siamo abituati a vedere il nostro iPhone 6 e tra l'altro siamo stati abituati a vedere le bandine minuscole sui vecchi, sì, iPhone, quindi...
Io ti dirò, le odiavo... Ho letto i ragazzi che dicevano, ma lo sai che forse con le bandine è pure meglio? Guardavo quell'immagine e pensavo tra me e me, ma lo sai che questo c'ha ragione? Che forse è perché poi minimalismo, però quella bandina, cioè a me non piace, continua a non piacere, però dà un po' di rottura nel design, che forse altrimenti sarebbe veramente troppo piatto.
Sì, ma io il fatto che non la vedo mai, quindi, cioè non le vedo mai, ho sempre la custodia su, quindi...
La cover, gente, no, ma io sono del partito anti-cover. Sondaggio, iPhone Italia Podcast, su Twitter hashtag iPhone Italia Podcast, commenti dove vi pare. Voi usate le cover o no sull'iPhone?
Io per esempio vi dico molto sinceramente, tanto avete visto l'articolo tempo fa, credo a marzo, ad aprile, non ricordo, di una cover di Thule che... è molto 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 protettiva, che ho in uso ormai da un sacco di tempo. Io di solito le cambio in 5 giorni le cover, però
io non l'ho mai usata in vita mia.
Mi piace proprio, pur essendo molto grande, oggettivamente potrebbe sembrare anche scomoda, ma tra le cover molto protettive, quindi più grandi, forse è quella più piccola e ha il suo perché.
Ma Claudio è un amante delle cover, delle cover band anche.
Del volo, per esempio.
Del volo, ragazzi, ma voi non avete idea. Io li avremo in diretta
20 minuti un giorno, e parliamo solo del volo.
Me lo so, ma io un giorno ve li porterò in diretta.
Voliamo giuro. Col 5G. Belli, basta. Giovanni,
comunque
andare avanti perché
comunque
qua,
vediamo. Io
non
lascio
mi sentirò
così.
Bene.
Brevetto che era del 2013, quello sulle antenne. E io, questa è una riflessione mia, in realtà non lo so. Però secondo me è così. In realtà viene già utilizzato nel nuovo MacBook. Se vi siete persi la presentazione o avete presente i classici MacBook passati, avete notato che sotto c'è, tra lo schermo e il computer, c'è una bandina, quella di collegamento, che è in plastica. Lì dentro ci sono le antenne del MacBook, realizzate in plastica perché ormai lo sappiamo, per non fare da schermo. In realtà il nuovo MacBook è completamente in lega, non c'è più l'elemento in plastica, quindi io suppongo, ma questa è una mia idea, che in realtà quella bandina che prima era in plastica sia realizzata grazie a quel nuovo brevetto, perché altrimenti non mi spiego come siano riusciti. Questa così la butto lì come novità,
sì,
come curiosità.
In realtà già il vetro,
scusate,
dovrebbe permettere di...
Però... l'importante non sia un materiale metallico, no? Per la legge di Faraday. Poi, prossimo podcast,
la gabbia
ci
di
spiegherà...
Faraday, parleremo di quello.
La gabbia di Faraday, ce la spiegherà tutta bella Claudia.
Così se avete qualche
applicazione,
esame,
applicazione. Credi, Claudio, siamo arrivati su Android. Che figata, che figata.
Io l'ho provata l'app, no, bugia, non ci sono telefoni Android in casa mia, quindi boh, non lo so, funziona.
Io l'ho fatta scaricare mio fratello, ho detto scarica l'app. E scarica l'app. E scarica l'app. No, funziona molto bene.
Sono tutti haters, ma in realtà sono tutti sulla nostra piattaforma. E infatti, guardate, io sono stato in chat qualche volta, non... Devo dirvi la verità, difficilmente apro l'app per entrare in chat, ma non per pigrizia, ma per tempo che manca sempre. E, ho visto un po', è oggettivo che ci sia molta più gente online, quindi vuol dire che iOS tira.
Tira più iOS che un carro di Nexus.
No. Credevo, chissà cosa stessi per dire.
No, dopo la roba lì che è più lungo è meglio, io mi azzittisco.
Ah.
Anche perché... Ma dovremmo fare discorsi lunghi e noiosi, diciamo, poi a noi ci piace altro, no? Giusto, Claudio?
Sì, infatti.
Cioè, quindi
però non giudichiamo, cioè ognuno poi...
No, beh, piace lungo, insomma. Parliamo dell'iPhone. Beh, 4 pollici va benissimo. Però hai aperto uno spunto, Perché... Ogni tanto, ragazzi, anche noi abbiamo un problema su iPhone Italia.
Ovvero?
Sì, dici solo uno ne abbiamo. No,
appunto,
non
ovvero
è...
perché ci
tra i vari abbiamo gli hater Apple. Ma secondo voi, questa è una domanda non banale. Ve la lascio lì, sempre hashtag iPhone Italia podcast. Fateci sapere anche nei commenti cosa ne pensate. Ma perché c'è tutta sta gente che quando sente Apple, la dico un po' sul romaneggiante, ma quando sente Apple gli si infoca il cuore? Io leggo delle cose ogni tanto, ma non è possibile. Leggo anche dei ragazzi che magari prendono un po' troppo come religione Apple, anche lì, ragazzi, poi alla fine sono cellulari e tecnologia, viviamola così, easy. Però a volte io vedo degli haters scatenati. Ragazzi, ma secondo voi perché? Lo sai che in tanti anni io non mi sono mai dato una risposta definitiva.
Allora, i più maliziosi dicono costano tanto, magari c'è tanta gente che non può permettersi, le vorrebbe, ma non
me
può.
Sì,
questo sarà vero per forse, non lo so, diamo percentuali,
compri...
il 20% degli haters.
Ma sì, poi in
tutti
realtà se ti compri un Galaxy Note che sta a 50 euro in meno, cioè alla fine non è che è diventata una questione di prezzo. Ne abbiamo qualcuno anche su iPhone Italia, ogni tanto ci lusinga con qualche commento.
Che schifo,
così, ma siete fan. Vabbè. Contenti tutti.
Lasciamoli perdere.
Io direi che per questo podcast siamo in fase... siamo in fase calante? No.
In che senso? Abbiamo appena cominciato da 3 giorni. Da 3 puntate.
No, pensavo che ci sarebbe un altro argomentino che mi andrebbe di snocciolare. Non vorrei andare lungo e non vorrei fare... Tornare
no,
a fare
ma noi siamo veloci e siamo bravi.
Perché dice, altrimenti
parlare,
siete pesanti.
Quindi parliamone di questi
commentori. Dai, ne parliamo al volo.
Sì.
Al volo, ragazzi, qua è tutta una battuta sto podcast.
Vabbè, voi ormai, noi utilizziamo ormai connettori reversibili da un sacco di tempo e il nuovo MacBook sicuramente ha portato questi connettori finalmente reversibili anche nel mondo mobile, e poi anche Intel con Apple, che adotterà sicuramente questa tecnologia, hanno parlato un po' della nuova revisione di Thunderbolt che adotterà lo stesso standard, parlo del connettore, quindi renderà compatibili le porte USB-C con Thunderbolt, utilizzando però la tecnologia Thunderbolt. Secondo me questo potrebbe prima di tutto portare un'espansione di Thunderbolt anche dove non si pensava potesse arrivare. Considerate che un PC con Thunderbolt è difficile trovarlo, molto difficile trovarlo, e sicuramente così Apple a cuor leggero potrà inserire qualche porta in più, soprattutto nei portatili Pro, della gamma Pro, e non solo. Poi chiaramente anche i MacBook Air potranno beneficiare di questa cosa e magari diventeranno un po' più sottili o scompariranno proprio a favore del nuovo MacBook. Boh,
Voto la
vedremo.
seconda.
Però io una porta in più sul MacBook l'avrei messa, allora, a prescindere che
Sì.
fosse
Do,
metterla
two is milk
C,
and one.
C, C is
Però
meglio che
Claudio,
B, vabbè.
spunto. Io la rivoglio ribadire sta cosa perché secondo me a qualcuno è sfuggita. Parliamo di Thunderbolt, ragazzi, che è quella porta lì a forma di fulmine che Apple ha fatto con Intel. Tranne che sui Mac la vedete molto di rado, benché sia una porta fantastica, porta più vantaggio. Potete collegare i dispositivi in cascata, in Thunderbolt ci potete collegare il DisplayPort, quindi in una porta Thunderbolt ci potete collegare un display, un hard disk, in realtà ci potreste collegare anche delle schede esterne,
Audio,
addirittura delle schede
video,
video. Il
esatto.
Thunderbolt 3 cos'è? Prende tutto quello che potete fare già con una Thunderbolt 2, in più aumenta ancora di più il wattaggio, quindi potrà diventare anche una porta di alimentazione a tutti gli effetti. In più si porta lo standard USB e in più avrà il connettore Type-C come quello che avete visto sul nuovo MacBook, reversibile, figo e tutto quanto. Vorrà dire che il Thunderbolt 3 sarà il definitivo connettore unico. Sono 30 anni che se ne parla in informatica, non ci ha mai fatto nessuno. Il consorzio Thunderbolt, di cui fa parte Apple, Intel, eccetera, potrebbe esserci finalmente riuscito, perché in quella porta tu metti due porte Thunderbolt 3 e ci puoi collegare qualsiasi cosa. Dici, ma io adesso non ce l'ho il Type-C. Ma sicuramente, anche perché il prossimo USB, anche standard, si sta andando sul Type-C, sento già smartphone che adotteranno il Type-C.
C'è un
Credo sia
tablet
quello
che
il
già lo
futuro,
adotta, per esempio.
è già quello. Io credo che seriamente sia il futuro. E guarda caso, il nuovo MacBook, precursore come sempre è stato, il primo Air, ricordate, costava molto di più di questo MacBook e andava molto meno. Perché ridendo e scherzando, io ho visto dei video online, io l'ho provato, però non sai mai quanto va una macchina finché non la provi. Andate in rete, c'è gente che ci monta un filmato in 4K col MacBook. Quindi un attimo a dire, ma M puntini puntini, ci puoi andare su Facebook e
No, ma tra
basta, come ho
l'altro su
letto.
Slay to
Ha
Mac ne abbiamo
fatto.
appunto parlato. Avete
Esatto,
visto
cioè.
anche i benchmark che magari potranno essere
Attenzione,
poco
non è un
utili
giocattolino.
sotto un certo aspetto, però potenza di calcolo non è che non ce ne sia proprio. Ce n'è il giusto, ce n'è quanto ci si aspetterebbe da una macchina del genere, ma non troppo meno di quanto non sia in realtà il MacBook Air. Considerate anche Metal, considerate tante cose, sicuramente arriverete a vedere sotto un'altra luce il MacBook. Probabilmente non sarà l'unica macchina, ma
Certo.
non è la macchina che faccia schifo. Può essere l'unica macchina per alcune persone che non hanno grosse pretese, ma che usano sempre il dispositivo.
E che casualmente Claudio, anche se la Thunderbolt 3 ancora non era uscita, ha introdotto la USB Type-C, facendo, no, da precursore un po' per questo formato.
Sì, ma in
Quindi
quel modo
secondo
poi
me Apple.
acquisti anche adattatori X e Y che possono essere comunque utili. Quindi non è che,
Certo.
per esempio, anche l'espansione delle porte, magari non sarà compatibile col Thunderbolt, però il fatto di poter collegare comunque varie cose a quelle porte, che saranno poi anche compatibili, chiaramente ti fa già essere un attimo avanti nell'acquisto degli adattatori.
È mica poco.
E in questo caso ci ricolleghiamo e poi andiamo in chiusura al punto del discorso dei connettori, degli adattatori. Speriamo che questi adattatori durino, perché c'è tantissima gente che negli anni in cui, o meglio, da quando è uscito questo benedetto, maledetto connettore Lightning, han rotto un sacco di cavi Apple. Pian piano i produttori di terze parti sono riusciti a ottenere le certificazioni da Apple e sono riusciti a produrre cavi all'altezza. Però per tanto tempo abbiamo avuto questi cavetti che, almeno nel mio caso, si rompevano ogni 2x3. Al momento io, per esempio, non ne uso proprio di quelli Apple perché a me si rompono. Avrò delle mani poco delicate, però boh, non lo so.
Sondaggio. Anche voi avete sfasciato 1.000 cavetti come noi? O 1.000 cuffiette? Anche voi cuffiette, Claudio,
Beh, le cuffiette a
questo
me durano di più,
discorso.
sinceramente.
Io ho sfasciato pure quelle, sarà che le mangio le cuffiette. Vabbè. Però anche questo, fateci sapere che esperienza avete con i
E tra l'altro a
cavetti.
9,90 se ne trovano di di ottimi. Io sinceramente
sì,
faccio un po' di pubblicità.
Però non comprate, ecco, non comprate i gavetti di alimentazione cinesi,
no,
ragazzi, soprattutto gli alimentatori, mai, perché vi prende fuoco. Adesso al di là dell'iPhone, magari lo avete su un comodino,
ma anche vicino, ecco, al vostro orecchio. Poi abbiamo, non esatto, dimentichiamo tutte le cose che abbiamo letto in questi anni.
Attenzione, poi, è raro, però se succede è un danno, e per 10 euro non vale la pena.
Ma poi ci sono anche tante alternative di aziende fidate che possono assolutamente
certo,
avere un senso. E concludo dicendo che io, per esempio, vi riporto la mia esperienza, perché è giusto che in questo podcast ci siano anche esperienze, con i cavetti Dodocol, così si chiama l'azienda, ma anche gli Innovat, mi sa che si chiamano, o IW è la marca, insomma. Devo dire che mi sono trovato benissimo, perché il cavo è molto più spesso, è molto più rigido, è flessibile, non è che non possiate piegarlo, però non si rovina mai.
E va bene, io direi che per la 63esima puntata del podcast è tutto. Giovanni, Claudio,
ciao.
Ci alla prossima puntata. Ciao ragazzi,
ciao ragazzi, buona serata.